Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e ben collegati in questa nuova puntata di Talking Trek. Io sono sempre Jared, l'ideatore del programma, e in compagnia con me c'è Sofia, studentessa di radio, cinema e televisione, e il nostro caro Max, caporedattore di TalkingTrek.it. Buonasera ragazzi.
Buonasera a tutti. Questa sera il mio personale saluto va a tutti i membri della famiglia Sung, una delle poche famiglie di Star Trek che aumenta di serie in serie, film in film. Quindi un saluto all'ultimo arrivato, al Taninigo, uno anche all'Avo Arik, al famoso Noonian e a sua moglie Giuliana, e non dimentichiamoci poi Bifor, Lor, Data, Lal e ovviamente Daj, Soji, Spot 2 e probabilmente anche Jana e Sutra. E se anche voi vi sentite degli androidi, il saluto va anche a tutti voi. Benvenuti.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Buonasera a tutti ragazzi, anche da Sofia, giustamente, che è sempre qui per ricordarvi le cose base per seguire al meglio le nostre dirette. Parto con ricordarvi che questi video in diretta andranno in diretta, questa parte non ce la farò mai a cambiarla, sia qui su Facebook, sulla pagina di Talking Trek, che sul canale di YouTube, sempre dedicato a Talking Trek. Potete seguirci in diretta appunto sui due social, potete commentare, mi raccomando, anzi dovete farlo, che così almeno vi leggiamo e ci confrontiamo. Ma la cosa più importante, soprattutto su YouTube, è che dovete non solo mettere mi piace al video, ma iscrivervi anche al canale e cliccare la campanellina, perché altrimenti non vi arrivano le notifiche. Se non vi arrivano le notifiche non potete vedere i nostri video e io mi arrabbio. Mi raccomando, anche su Facebook un bel mi piace e condividete.
Un mi piace ovunque, Facebook, YouTube, da dove ci state seguendo, anche da un altro quadrante o sul pianeta dei sintetici. Cominciamo, Max, innanzitutto a salutare i primi collegati con noi, siete già tantissimi. E vediamo un po', perché c'erano già qualcuno nel pre-diretta, infatti saluto Davide Piscillo, Alberto Cuffaro, Giusimo Rabito, Daniele Colantoni, Andrea, Sara F, bravo Max, Andrea Boidi, Davide Caldarelli, Manuel Mizzuno, poi c'è Riccardo Nieri, Riccardo Frasca, Davide Piscillo l'avevo già detto, Daniele Finna, Luigi Coppola, Giordano Braccalente, Gianni Secca, Flavio Galzignato, Daniele Amore, siete già tantissimi, vedo anche William Paghini, Sandro Emanuele, Danilo Tavano, aspetta che ho fatto un bel salto temporale, Claudia Fly, Leopoldo Papa, Filippo Migliorero, Claudia Polloni, Antonio Morano, e dove ero rimasto? Enrico M, Francesco Berlusconi, Andrea Nani, John De Pond, veramente grazie a tutti per essere collegati con noi, e anche Roberto Politi.
Ecco la Sofia che conosciamo, dice William Paghini, eccola qua.
Beh, mi avete visto struccata la scorsa diretta, giustamente adesso torno in tutto il mio splendore.
Giustamente, giustamente. Ho visto che c'è anche qualcuno collegato da Valencia, Quindi abbiamo superato i confini nazionali. Un abbraccio anche a tutti coloro che ci seguono da fuori Italia, Svizzera, Spagna e ovunque voi siate.
Sono già arrivati anche degli altri: Marco Lazzaro, Stefano Praiz Prates, scusami se lo pronuncio male, Rosbad, Corrado. Siete veramente già tanti, siamo già in 55, quindi grazie. Dunque, Max, come eravamo rimasti con il sondaggio?
Ah, partiamo subito con il sondaggio, perfetto. Andiamo subito a vedere i risultati del sondaggio sul gradimento del precedente episodio, ovvero l'ottavo. Eccolo qui che arriva. Era l'episodio che si intitolava A pezzi ed era quello in cui sostanzialmente abbiamo visto tutti gli ologrammi di Rios e abbiamo scoperto che anche Rios aveva un trascorso con i sintetici. Nessun non mi è piaciuto, questo episodio non ha detrattori, per cui passiamo subito alla categoria successiva. Un mi aspettavo qualche cosa di più, ok, ci sta, 6%, 5% appena accettabile, ma il successo arriva con il mi è piaciuto, 13%, 37% mi è piaciuto molto, e vince col 39% il mi è piaciuto davvero tantissimo.
Estrapoliamo. Ricordiamo che ci riferiamo all'episodio precedente con questo sondaggio.
Esattamente. Adesso estrapoliamo i dati e li poniamo nel nostro grafico. Eccolo qui. L'episodio numero 8 rimane molto alto, si è assestato su un 90% di gradimento. Non ha toccato le vette del primo episodio e del settimo, ma comunque è uno tra quelli che assolutamente il quarto in classifica, che è stato gradito in maniera maggiore. Adesso ci spostiamo sull'episodio che abbiamo appena visto, quello che abbiamo visto questa notte, ovvero Ethin Arcadia Ego parte 1, la prima parte del grande finale, il nono episodio. Ethin Arcadia Ego parte 1 ha qualche problema, perché per la prima volta, anche se questi sono solo i dati parziali nel get poll che poi si andrà a consolidare lungo tutta la settimana, abbiamo un 7% di persone che dicono a questo episodio proprio no. Un 13% mi aspettavo di meglio, un 10% vabbè, accettabile, e poi il gradimento è sul 16% mi è piaciuto, 28% davvero interessante, un 28% fantastico. È uno dei pochi casi in cui registriamo un'opinione un po' dubbia. Qualcuno ha iniziato ad arricciare il naso, qualcuno non ha gradito evidentemente ciò che è stato proposto in questo penultimo episodio della serie, anzi della prima stagione della serie Star Trek Picard. Andiamo quindi, Jared, a interpellare il nostro pubblico.
Esatto, quindi mani sulle tastiere e cominciamo a dare le nostre pagelle di Star Trek a questo nuovo episodio che si chiama, Max?
Ethin Arcadia Ego parte 1.
Esatto.
La traduzione dei titoli in latino che più o meno si ritrova nelle ultime produzioni di Star Trek, va bene.
A me quindi piace, chiediamo anche fra i commenti un voto da 1 a 10. Comincia fra di noi Sofia, poi Max e poi io, ma prima di farvi cominciare saluto Dario Gerbino che si è appena collegato con noi e poi non mi ricordo chi altro si era collegato, mi sembra Elvira. Dunque Sofia, il tuo voto sull'episodio.
Allora, io qui scendo di poco, infatti io sono tra quelli che ha votato, purtroppo mi aspettavo meglio. Non è un'insufficienza la mia, l'altra volta avevo detto di prendere il mio 7 come un 6, in questo caso prendete il mio voto per quello che è, in questo caso è un bel 6,5. È un 6,5, è un po' combattuto come voto perché mi trovo un po' a metà, cioè diciamo che quel mezzo punto in più è stato dato un po' per fiducia, perché sono curiosa di vedere dove vanno a parare, non me la sentivo di stroncare un episodio così vicino al finale, però poi ne parliamo meglio, quindi lascio la parola a voi ragazzi.
Max?
Allora, questo è il primo episodio dell'intera stagione che davvero non mi è piaciuto, il mio voto è 5, questa volta sono severo, sono veramente un po' deluso da questo episodio. Anch'io ho dato un voto negativo nel sondaggio, non lo nego, ci sono state alcune trovate che non mi sono affatto piaciute e in sostanza mi ha particolarmente deluso, lo anticipo, poi ne parleremo dopo, e anzi spero che il pubblico riesca anche a farmi cambiare idea, magari presentando una posizione positiva. Non mi è piaciuto l'ennesima tirata in ballo di un membro della famiglia Sung. Anche per questo ho fatto l'introduzione sulla famiglia Sung. Basta, l'hanno usata troppo, preferivo altro. Gareth?
E io un 6, che in realtà è tipo un 6 meno, devo dire che questo episodio mi è piaciuto almeno per una cosa. Finalmente ci sono i tempi giusti, almeno non ho provato la noia dell'episodio troppo lungo e non riempito. Perlomeno qualcosa c'era, manca secondo me, la vera carne al fuoco secondo me mancava, ma qualcosina c'era e comunque diciamo che almeno con i tempi era godibile. Non era esattamente quello che mi aspettavo e... anzi, per certi versi l'ho trovato anche piuttosto scontato, almeno secondo me, e quindi io resto comunque su un 6. L'ho apprezzato, ma volevo qualcosa di più, volevo sicuramente qualcosa di più. Ma adesso vediamo i nostri cari spettatori, andiamo a recuperare anteprimi. Allora, torno un attimino indietro, eccoli qua. Francesco Berlusconi, voto 6. Francesco Berlusconi, voto 6. Di solito lui è alto, quindi c'è qualcosa che non va in questo episodio. Sara F invece gli è piaciuto tantissimo, 8 e in più mi sono commossa. Ed è bello comunque vedere anche delle opinioni diverse fra loro. Stefano dà un 6, mettendo in conto che è il primo dei due finali. Ed è vero anche questo. Riccardo Nieri, 8, i fiori e la fusione mentale vulcaniana dei sintetici, proprio no.
Avremo molto da dire su quest'ultimo punto, su quest'ultimo sì, punto sì. Riccardo, non temere.
Rosbad, voto 2, non le è piaciuto proprio nulla, poi ne parleremo passo passo con le analisi delle scene, grazie Rosbad. Dario Gerbino, 6 e mezzo. Danilo Savano, 5. L'inizio bello, cattivo. L'inizio scusa, bello, io darei 7. Danilo Tavano dice 5, troppo cupo, cattivo e con poche speranze. Davide Fucillo 12, assolutamente bellissimo. Grandissimo,
Vitalino. Beh, aspetta, Davide Fucillo cioè, ha fatto notare in altre occasioni che è un lettore della produzione scritta di Chabon e che ci ritrova molto della scrittura di Chabon. E che normalmente sul finale poi stravolge tutto, rimpasta e propone cose a cui nessuno aveva pensato. Probabilmente, oltre a essere questo il marchio di fabbrica di Chabon, questo tipo di costruzione piace molto a Davide ed è per questo che lo troviamo sempre molto, molto entusiasta. Noi rispettiamo la sua opinione. Bravo, Davide.
Claudia Polloni, 3, Riccardo Frasca, 8, Giordano. Aspetta, Giordano Braccalente, 8. Giusimo Rapido, niente, non ci siamo. Primo episodio che non avevo, che non ho avuto dubbi, 6 sufficienza. Leon 3 ci dice: più che mani sulle tastiere, io mi sto mettendo le mani sui capelli.
non sei l'unico, te lo assicuro.
5 Matteo Destre, 4 Leonardo Papa. Andrea Nanni, voto 5. Quando mi fa il refresh perdo tutti i commenti, Max, se mi puoi recuperare, eccoli qua. Claudio Fly 6. Claudio Fly dice anche speriamo nella seconda parte. Allora c'era molta aspettativa, ma per quanto riguarda è stata disattesa. Gianni Secchi ha avuto 6 e mezzo ed è un po' quello che penso anch'io, Gianni. Antonio Morano dice dal momento il momento massimo è stata l'apparizione di Data, voto 8, resto 5, media 6 e mezzo. Corrado P per quanto mi riguarda voto 5. Comunque devo dire che non ho mai visto da quando facciamo le dirette un episodio con un voto così basso in linea di massima tra gli spettatori, Fulvio da un 7, Roberto Politi da un 7 e mezzo, Filippo Migliorero da un 5, dovrei aver letto tutti. No, aspetta, c'è anche Daniele con Antonio. Ragazzi, che tira un episodio alla fine della prima stagione, non ci siamo. E lui gli dà un 5 perché vuole bene all'ammiraglio. 8 per il finale, ci dice Dystopian Looper. Li abbiamo letti tutti. Siamo stati bravi. E beh, dai, diciamo che questo è stato forse l'episodio più combattuto dai fan di Star Trek. Ci sono comunque state anche delle persone che l'hanno apprezzato, cosa che rispettiamo totalmente, però
anzi,
quanto
pare come mai l'avete apprezzato, perché è anche bello sapere, insomma, conoscere le opinioni altrui, insomma, anche quando c'è un'opinione completamente diversa. Quindi fateci
però
sapere.
Non ha convinto tanti. Effettivamente io fino ad ora ho dato una singola bocciatura, mi sembra fosse l'episodio 3, però sono un paio di episodi che comunque non do voti superiori al 6 e questo la dice lunga.
Ma guarda, io sono particolarmente arrabbiato ora che siamo arrivati verso la fine con l'intera produzione. Quando doveva ancora uscire per Picard ci avevano promesso un film da 10 ore diviso in 10 puntate da un'ora. Ho fatto i conti oggi e siamo a 7 ore e 12 minuti. Quindi io voglio il mio film da 10 ore, non voglio un film da 7 ore e 12 minuti che diventerà 8 ore, perché il prossimo episodio quanto sarà? 50 minuti. Vabbè, non, certo, non avrà certo la durata di 3 ore o sarà un episodio di 2. Quindi da una parte mi sento già tradito per questo. Poi c'è l'aspetto costruttivo di tutta questa narrazione, che è stata con dei momenti lentissimi, secondo me, alcune impennate e poi altri momenti lentissimi in cui non si arrivava a nulla, senza parlare di aspetti che so essere cari a molti, ne parleremo dopo, in cui vengono introdotti dei personaggi o delle vicende che alla fine dei conti non servono a niente. Arriveremo a parlare di questo sicuramente, in particolar modo di alcuni personaggi, perché ancora adesso un personaggio come Narek, per dire, che odiamo tutti ormai palesemente, ma a cosa serve? Ma che cosa ci serve Narek dentro questa serie, per non parlare di altri? Vabbè, ok, andiamo avanti.
Vabbè, dai, passiamo ad una cosa positiva. Mostriamo sì. I nostri selfie, le nostre foto che ci hanno lasciato i nostri spettatori. Lasciate la parola, Max.
Ah, ok, sì, come sempre noi lanciamo l'iniziativa Fatti un selfie con Talking Trek, il nostro selfie alert. La puntata precedente, la nostra puntata scorsa, avevamo proposto come immagine da selfare ovviamente se stessi con un io resto a casa, vista la situazione di cui siamo tutti partecipi. Ovviamente sono graditi anche gli scatti o gli screen capture con altri momenti della puntata, ma Enrico Moro ci ha inviato un io resto a casa ricostruito sulla plancia dell'Enterprise D, ed eccolo qui. Ringraziamo Enrico Moro per questo bellissimo scatto. Luigi Coppola ci fa vedere la sua postazione video e anche lui ci propone un io resto a casa, che ovviamente ha un sacco di valore. Qui abbiamo Giusy Morabito che ci presenta due stacchi primo piano con selfie io resto a casa. Gianni Secca, anche lui in postazione video domestica con il doveroso io resto a casa. E poi abbiamo Sara Fernandez, che invece che stare a casa preferisce andare sul pianeta della pena. E io sarei restato a casa, onestamente, visto la destinazione. No, che ringraziamo per averti immortalato in questo momento. E siccome, come si suol dire, il io resto a casa è un obbligo, eccolo qua. Anche oggi facciamo il momento selfie, avremo l'immagine in anteprima del prossimo episodio su cui immortalarci, ma se volete immortalare anche questo momento potete farlo e poi inviarci le vostre immagini. Noi nella puntata dedicata all'ultimo episodio di Star Trek Picard vi mostreremo come abbiamo fatto fino adesso. Se invece ci state ascoltando o vedendo in differita, mettete in pausa e fate il selfie, è ancora più facile che farlo in diretta.
Sì, sì. Vi ricordo che se ce lo mandate via messaggio privato alla nostra pagina Facebook è più facile per noi reperirlo. Molti di voi lo stanno facendo da qualche puntata di Talking Trek in questo modo. Io veramente vi ringrazio perché riusciamo a raccoglierli davvero tutti. Saluto anche Daniele Procelli che si è collegato con noi. Ciao Daniele. E dunque, è arrivato il momento di lanciare lo spoiler alert, direi. Spoiler alert, tappatevi le orecchie. Sofia, spiegaci questo spoiler alert.
Ma è molto semplice, ragazzi. Avete visto l'episodio? Potete continuare tranquillamente nella visione della diretta, che la state guardando o in diretta oppure in differita, senza nessun problema. Cominceremo a spoilerare copiosamente, quindi se non avete visto l'episodio, il mio consiglio è quello di fuggire a gambe levate, a meno che non siate immuni agli spoiler. In quel caso, fate pure, ma ragazzi, a vostro rischio e pericolo. Mi sembra di essere stata chiara e concisa, quindi direi che possiamo cominciare.
Esatto. Vai, Max.
Stavo bevendo.
Tazza, la nuova tazza di Max. Una diversa ad ogni puntata di Talking Track.
Sì, tazza positronica dedicata ad Ada in questo caso. Dunque, scena iniziale. Partiamo subito con la prima immagine, che è ovviamente emblematica. Arriviamo senza un flashback. Partiamo senza un flashback, partiamo senza un successo prima, quindi questa volta entriamo direttamente nel vivo e nell'azione, vediamo la sirena che esce dal condotto di transcurvatura Borg che ha utilizzato per proiettarsi nelle vicinanze del pianeta dei sintetici, seguita subito dopo dalla navetta di Narek, la testa di serpe. Ma non arrivano solo queste due navi, arriva prepotente anche il cubo Borg. Non fanno in tempo a capire che cosa sta succedendo, che ecco che arrivano dal pianeta cinque fiorelloni giganti, un po' ridicoli secondo me, però è fantascienza, quindi va tutto bene, che invece che comunicare, invece che provare a trovare un dialogo, invece che instaurare un rapporto, si pappano la sirena, si pappano la testa di serpe, prendono gli spigoli del cubo e li tirano giù tutti sul pianeta. E noi viviamo questa scena condita con tanto terrore da parte della giurati, tanto stupore da parte degli altri personaggi e una cosa che fa stringere il cuore un po' a tutti. Picard ha una crisi, incomincia un pochino a straparlare.
Aspetta, non arriviamo subito alla scena successiva.
Okay.
Parliamo intanto di questa. Dunque, a me in realtà questa scena qui a livello visivo è piaciuta veramente tanto. Devo dire che per la prima volta si vedeva un mezzo combattimento con le astronavi fatto bene, almeno secondo me. Quando poi esce il cubo e arriva, per quanto scontato che sia, devo dire che comunque mi è piaciuta la scena, arriva al cubo a fargli il culo, scusate il termine scurile, e quindi devo dire che comunque la scena in sé mi è piaciuta. Queste orchidee, come le vogliamo chiamare, esatto, bravo Just Another Guy, lo stavo per dire io, sembrano i Targoyle del gioco Elite Dangerous, e comunque io non l'ho trovata una scopiazzatura, più che altro l'ho trovata più come una citazione. Boh, a me vedere qualcosa comunque di nuovo all'interno di Star Trek non mi dispiace, come non mi erano dispiaciute quelle mini navi che si vedevano in Star Trek Beyond, che si attaccavano tutte all'Enterprise e la facevano cadere giù. È una cosa del genere alla fine, soltanto questa è una grande che la avvolge e la manda in rotta di collisione. Detto onestamente, almeno a me non mi è dispiaciuta. Sofia?
Ma guarda, senti, allora sicuramente, come ha già accennato Max, questo è un inizio diciamo diverso rispetto al solito, perché appunto, come ha detto giustamente Max, non si comincia più, posso dirlo, finalmente con l'ennesimo flashback, ma si va dritti all'azione. Sinceramente questa scena iniziale l'ho apprezzata. Per quanto assurda comunque l'idea di queste orchidee, che poi in realtà successivamente in un brevissimo dialogo vengono anche un po', cioè viene anche spiegato poi che cosa sono, ma si vedrà più avanti nell'episodio, e a che cosa servono, perché effettivamente hanno una funzione. Vi dirò, a parte appunto l'assurdità di vedere questi enormi fiorelloni che trainano giù sia la nave che l'artefatto, per il resto, cioè nel complesso, la scena mi è piaciuta. L'ho trovata interessante. Tra l'altro, qua secondo me di tutto l'episodio, non solo di questa scena qui, salta un po' fuori quello che io ho sempre diciamo considerato il punto di forza delle nuove produzioni di Star Trek, parlando sia di Picard che di Discovery, ovvero i colori. Qua devo spezzare una lancia a favore dell'episodio, perché anche qui secondo me la gamma cromatica è stata scelta per appunto durante tutto il corso degli avvenimenti è molto molto bella. così come un'altra piccola lancia a favore, poi vi lascio la parola che non mi voglio dilungare troppo, è anche, come si stava accennando prima, la velocità, ecco, mettiamola così, riguardo questo episodio, che sicuramente finalmente scorre molto di più, secondo la mia personalissima opinione, rispetto a tanti altri che abbiamo visto. Ma andiamo pure avanti, ragazzi.
No, sentiamo anche Max a questo punto. Eccomi, sì. Perché è introdotto, allora, ma poi non ha detto
nulla. No, per carità. Allora, innanzitutto volevo rispondere un attimo a Giaffena Vergai, che dice: ma navi della Federazione se ne sono viste in queste ultime puntate? La risposta è no, se ne parla, ma non se ne vedono. Si spera magari che nel finale qualche cosa arrivi, anche perché, come è stato evidenziato ad esempio da Sara F., la sirena doveva andare alla base, a Deep Space 12, alla base stellare 12, ma poi viene dirottata bonariamente da Soji, che porta tutti sul suo pianeta natale. Infatti, in questi piccoli frangenti, c'è anche la Giurati che dice: ma non ci siamo andati sulla base stellare 12, sono sempre in arresto. E dicono: no, adesso andiamo là e poi la risolveremo. Speriamo che prima o poi si vedano. La mia opinione, allora, la prima cosa che mi è piaciuta è quando ci hanno fatto vedere la sirena all'interno del corridoio, di viaggio, di transcurvatura, con quella inquadratura che da dietro poi passa davanti e cambia il senso di marcia, sembra che cambi il senso di marcia. Quello l'ho trovato una bella soluzione visiva. Bellissimo l'arrivo del cubo Borg, che riempie di aspettative tutta la scena, per poi risolversi in nulla. Le orchidee sparse in aria le accetto nel contesto di una innovativa fantascientifica, ci sta, è qualcosa di diverso, la volontà di far vedere qualche cosa di inedito in Star Trek mi piacciono. Quello che io contesto principalmente è che non è stato rispettato un canone standard di Star Trek, cioè arrivi in un posto nuovo, la prima cosa che fai, se non hai problematiche diverse, è provare a contattare. Cioè, Soji è arrivata in orbita quasi sul suo pianeta natale, la prima cosa che fa è, secondo me, telefona. Ehi là, sono qui, possiamo atterrare.
È vero. Avevano tutti i sistemi, ma sarà spenta tutta la nave, Max, però.
No, si spegne quando l'orchidea se la pappa. Ma prima sono operativi. È mancato questo. Come... qual è lo scopo e la funzionalità, onestamente, di queste orchidee che aggrappano le navi e e ti fanno atterrare forzatamente? Ma se sei il nemico peggiore del mondo, cosa faccio? Ti piglio e ti porto sul mio pianeta? Piuttosto ti tengo lì e ti faccio fare a pezzi dalle orchidee. Per cui, narrativamente, secondo me, questo è completamente sbagliato. E quindi non mi ha appagato a livello di storia. Visivamente, a livello di storia, no. E questa è la mia opinione.
Salutiamo anche Gian Pietro Nali, che si è collegato con noi. Ciao Gian Pietro. Sì, comunque anche tra i commenti vedo che questa scena è piaciuta e non piaciuta, forse più non piaciuta che piaciuta. Vabbè, dai, per ora a me e a Sofia è piaciuta, Max no, mettiamo anche il nostro figlio e diamola per abbonata questa scena. Passiamo alla successiva, Max. Sì. Passiamo alla scena in cui Picard, parlane tu che forse lo sai spiegare meglio.
Durante tutto questo trambusto, Picard ha un mancamento. S'accascia sulla sua poltrona, fra l'altro dotata di cinture di sicurezza, diciamolo, spezziamo una lancia a favore delle cinture di sicurezza a bordo delle navi, ci sono, le hanno attivate, e si accascia, straparla un attimo e tutti si prendono. Dopodiché, ormai atterrati sul pianeta e completamente privi di energia, la Giurati fa una scansione con un tricorder vecchio modello trovato lì per lì e scopre che effettivamente lui ha una problematica cerebrale, una malattia, qualche cosa, presumibilmente non viene mai citata, ma dovrebbe essere la sindrome irumodica che gli era stata diagnosticata nell'ultimo episodio di Star Trek The Next Generation. E questa notizia diventa praticamente di dominio pubblico. Lui stesso ammetterà da lì a poco, davanti al resto dell'equipaggio, di avere questa malattia ormai diagnosticata terminale, che non gli ha dato problemi in precedenza, non è curabile e probabilmente adesso incomincia a dargli qualche problema. Rusty, in particolar modo, ne rimane molto colpita. vita, anche perché forse Raffi è l'unico personaggio di cui abbiamo diciamo, conoscenza e concretezza del rapporto intimo che ha avuto. L'altra, di cui abbiamo potuto vedere, era Diana Troi, che nel momento in cui lo incontra percepisce la problematica. Ecco, Raffi è forse l'unica di cui abbiamo più conoscenza, una storia più costruita, e quindi empatizza molto di più. Lui rassicura tutti e praticamente dice a tutti: non badateci e non trattatemi come un prossimo alla morte. Andiamo avanti con la nostra missione. Momento toccante?
A me sinceramente questa scena qua è piaciuta tanto. Un momento di condivisione, avrebbe dovuto farlo un pochino prima, secondo me, ma arriviamo sempre vicino al season finale, quindi avrebbe anche senso a livello narrativo. E devo dire che l'ho trovata una scena toccante, almeno secondo me, e non ho da fare grandi commenti in merito, voglio essere onesto, però sicuramente mi è piaciuta. Lascio la parola a Sofia.
Ma sicuramente, come dici giustamente anche Jared, come fa vedere anche totalmente la insomma, come si vede anche chiaramente, è una scena che ha lo scopo, comunque ha la massima volontà di colpire lo spettatore, anche perché insomma, cioè, e questa cosa qua viene molto sottolineata, appunto, come diceva giustamente Max, quindi non voglio ripetere, appunto dal modo in cui Raffi guarda Picard con le lacrime agli occhi, che se poi ci facciamo caso, lei per tutto il trascorrere dell'episodio, ogni volta che guarda Picard, ha sempre gli occhi lucidi, e questo l'ho trovato un dettaglio sinceramente molto bello, perché comunque dà continuità a questa informazione. Però c'è da dire anche che qui, se abbiamo cominciato all'inizio senza flashback, qui un flashback c'è, perché noi vediamo il primo punto. qui il flashback c'è, quindi la tradizione non ci molla mai, perché a un certo punto si vede proprio il dottore, perdonatemi ma non mi ricordo come si chiama, vi chiedo scusa, che in inglese gli dice appunto: ma sei sicuro di voler tornare nel freddo? E quindi diciamo che si rivede un po' il momento in cui gli viene, diciamo, non dico diagnosticata, ma comunque rivediamo un momento riguardo ai primi episodi, dove appunto Picard deve decidere effettivamente cosa fare o cosa non fare con questa situazione. In soldoni, sinceramente, questa scena mi è piaciuta, ma il problema non è, cioè, per me il vero problema non è l'inizio dell'episodio, per me il vero problema comincia ad arrivare poi successivamente con il resto.
Abbiamo un commento di Daniele Procelli che dice: quando sono scesi, Picard incosciente sembrava un'altra persona che dava a loro il benvenuto. È vero, sembra che Picard sia posseduto da un'altra entità che in qualche modo dia il benvenuto a tutte queste nuove persone che sono capitate sul pianeta. Però poi la cosa viene lasciata morire lì. Sembra posseduto da qualcun altro che parla tramite di lui, ma nessuno la prende in considerazione in quel modo nell'episodio. Anch'io ho avuto la stessa sensazione. Per cui penso che fosse semplicemente un suo straparlare.
Ma tu dici quando c'è lui che è un po' in trance,
sì.
Parla. Lui l'ho io l'ho percepita come se fosse finito in una sorta di al di là o qualcosa del genere. Però dopo che a fine episodio scopriamo che ci sono delle razze sintetici superiori, chissà se magari è collegata anche a questa cosa qua. Non lo so.
Guarda, c'è Marco Valle che ci dice: e se fosse tutta una fantasia di Picard perché è malato? Ma guarda, onestamente ci sono dei riferimenti particolarmente strani, anche le sue visioni di Data all'inizio della serie, mentre giocavano a carte con le cinque donne, cioè ci sono degli elementi che potrebbero trascendere un po' la logica della fantascienza, andare nel misticismo o nell'illusione. Certo che se tutta la serie finisse con un "scusate, abbiamo scherzato, era un'allucinazione di un cervello malato" di Picard, sarebbe bruttissimo, sarebbe veramente un brutto colpo da digerire,
In effetti
più che un brutto colpo da digerire, per come la vedo io, scusate ma su alcune cose non transigo. Io sinceramente mi sentirei preso in giro. È un po' come quando ci sono quei classici film dove evidentemente non sanno dove vogliono andare a finire, non sanno come farla finire, e quindi salta fuori che è tutto un sogno. E cos'è, insomma,
il finale di Doraemon?
No, quelle sono le teorie complottiste. Però,
oppure era
però...
il finale di Holly e Benji, non mi ricordo. C'era
ma io non intendo solamente le serie anime, ci sono proprio dei film che finiscono in questo modo e che a me puntualmente fanno arrabbiare, ma tantissimo, perché sinceramente lo trovo sinceramente il modo più becero, comunque più, come posso dire, più sfaticato di concludere una storia. Quindi io spero sinceramente che non finisca in questo modo, perché sennò la Sofia ribalta la stanza e non la vedete più. E alla prossima diretta non la vedete, sappiatelo.
Gianni Secca condivide la ipotetica delusione nel caso fosse tutta un'illusione. Leopoldo Papa invece dice: secondo me era uno straparlare dovuto a una connessione di Picard con Locutus. Beh, questi sono suggerimenti, elementi che potrebbero in qualche modo tornare nella vita di Picard, solo che non c'è dato modo di capirlo al momento. Non abbiamo nessuna evidenza che avvalori questo tipo di teoria. Rosbud pensava che fosse stato posseduto da una razza telepatica che lo stava usando come tramite, però chiaramente no. Anche lei spera che non sia un trip mentale di Picard, perché sarebbe una soluzione particolarmente povera e scontata, come hai detto giustamente tu, Sofia, cioè non si potrebbe assolutamente vedere. Nella immagine, nella sequenza successiva, dalla sirena si esce, si va a fare due passi, e invece che andare subito al pianeta Coppelius, alla base sul pianeta Coppelius, che è il nome del pianeta, si decide di andare a vedere se c'è qualche superstite. Pensano ancora a Tug come superstite loro, nell'artefatto caduto. Quindi si incamminano e entrano nell'artefatto. Nell'artefatto incontrano Elnor, lo vedete nell'immagine, 7 di 9 e qualche altro XB. Non incontrano Tug perché ovviamente è deceduto, e questa è una notizia che viene ribadita e passa molto velocemente. Nota di merito alla composizione musicale per aver inserito, nel momento in cui appare in tutta la sua trionfale baldanza 7 di 9, le note della sigla di Star Trek Voyager, che sono sempre molto piacevoli da ritrovare. Lascio la parola a Sofia.
Beh, che dire, ragazzi, qui cominciano i guai. No, scherzo. Allora, in realtà, allora voglio essere sincera, anche perché se no il mio voto non viene giustificato, perché è chiaro che se vado solamente di critiche poi è chiaro che non torna più nulla. La scena in sé sinceramente mi è piaciuta, cioè nel senso, questo, diciamo, ritornare, di approcciarsi con 7 di 9 e con Elnor mi è piaciuto, mi ha fatto piacere vedere che comunque stavano bene, perché insomma comunque ce l'avevano lasciato in sospeso e tutto quanto. È bello il fatto, come sta facendo notare qualcuno, che come si vede anche dall'immagine, che comunque è tutto contento, arriva scodinzolando, si può dire, grazie Isabel, ad abbracciare Picard, dice addirittura sono felice, così, sì, per carità di Dio, bellissimo, ragazzi, cioè bello il rapporto di Elnor con Picard, bello tutto, però a conti fatti, Elnor, a cosa serve? Io ho questo grandissimo punto di domanda, perché Elnor, e a me qua dispiace dirlo, ovviamente ripeto, ragazzi, prendete conto che diciamo che queste qua sono tutte quante mie opinioni, mie idee. Se voi avete qualcosa da ridire, sono pronta a sentire anche i vostri commenti, così come al solito imparo anche qualcosa di nuovo che non fa mai male. Io ho questo problema qua. Elnor, purtroppo, secondo me, è stato sfruttato male, perché è un po' il classico personaggio, secondo me, che se c'è va bene, se non c'è va bene lo stesso, perché a conti fatti, a parte avere un background interessante con Picard e avere un background interessante anche lui, perché comunque, cioè, praticamente gli hanno dedicato un intero episodio, e dove comunque l'hanno sviluppato bene. Il problema è che poi tutto quello che doveva essere Elnor è stato un po' perso per la strada. Elnor è un po', secondo me, qui in Picard il classico personaggio che ogni tanto appare, ogni tanto scompare, ogni tanto fa la macchietta, ogni tanto è serio. Purtroppo non riesco bene ad inquadrarlo, e questa cosa mi dispiace, perché io avevo molte speranze nei confronti di Elnor, ma anche qui Sì, per carità, come ho detto prima, mi fa piacere vedere che stia bene, mi fa piacere vederlo che abbraccia Picard, anzi, non vi dico che mi sono commossa, ma poco mi ci è mancato. Però il problema è che poi durante tutto il resto dell'episodio e anche a fine ho avuto purtroppo ho avuto perennemente in testa l'idea di sì, ma dov'è? Cioè, ma che cosa serve in tutto questo poi alla fine? Semplicemente questo, ripeto, sono solamente mie opinioni, quindi sono pronta.
Sofia, hai ragione. Allora, Elnor può piacere come no, lo stanno dimostrando i tanti commenti che sono in parte concordi con te e in parte dicono che apprezzano molto Elnor. Però è vero, fino ad ora, se ci fosse o non ci fosse Elnor, non cambierebbe assolutamente nulla. Jareth?
Io invece, al contrario di voi, l'ho apprezzato. Voglio essere onesto, quando è caduto il cubo la prima cosa che ho pensato è Elnor e Seth. Quando li ho visti lì sani e salvi ho tirato un sospiro di sollievo e ho detto meno male, perché se fossero morti in quel modo, soprattutto dopo l'introduzione di Raffi, ma con una caduta del genere non penso, quindi ho detto ma sta a vedere. E invece vi dico la verità, a me Elnor in realtà piace, penso sia uno dei personaggi che secondo me ha più potenziale, dovrebbe essere sfruttato meglio, su questo concordo, però si parla anche di un attore emergente, perché comunque, se non sbaglio, questo è proprio il suo primo ruolo o il secondo in una serie televisiva, però a me tutto sommato in realtà non dispiace, ci sono altri personaggi che mi danno più fastidio, la Jurati, e quindi onestamente il suo lo fa, cioè è un po' come uno Worf nelle prime stagioni di TNG, cioè Worf nelle prime stagioni di TNG era una sagoma, non faceva niente, soprattutto nella prima, per metà prima stagione di TNG era oscurato da Tasha, perché era un po' un personaggio clone e quindi non faceva niente, faceva soltanto l'arrabbiato con le espressioni, basta, non faceva altro.
Sì, però
piano piano poi si è evoluto ed è diventato uno dei personaggi, secondo me, migliori dell'intera saga di Star Trek. Certo, questa stagione serve un po' a introdurre i personaggi, ma secondo me più avanti magari si rivelerà un personaggio fondamentale. Ora io, per quel poco che si vede, faccio anche fatica a giudicarlo, ecco, mettiamola così.
Colleghiamoci a quello che ci dice John DePond. Sentite, solo io ho avuto l'impressione che la battuta "ora è vostro compito salvare l'universo" fosse un passaggio di testimone tipo serie spin-off con 7 di 9 ed Elnor. Onestamente l'ho pensato anch'io. E voi?
Ma non lo so. Sinceramente non lo so, però come stanno producendo una serie sulla sezione 31, una serie sui Guardiani di Ranger, ci può stare.
Ecco.
Sì, di Ranger.
Sì, no, vabbè, comunque, dai, io penso che sia un po' lo stesso effetto che c'è stato con Discovery e Pike. A un certo punto tutti hanno detto vogliamo lo spin-off con Pike, e qua stanno più o meno mettendo sotto traccia un discorso del genere con 7 di 9. Vogliamo lo spin-off con 7 di 9 e a questo punto che si porti via anche Elnor e faccia di lui il suo protetto, che magari riuscirà a sviluppare più compiutamente nella sua serie. Onestamente non mi dispiacerebbe una bella serie con 7 di 9 che va in giro a risolvere i problemi della galassia, però sembrerebbe troppo una scoppiettatura di sezione 31 alla fine dei conti.
Sì, esatto. Comunque Rangers entra un qualcosa, perché i Fenris di Rangers,
ecco. i guardiani di Fenris.
Dai, comunque,
se posso dire una cosa, però lì. Scusate, allora, sarebbe sì interessante, per carità, tutto il discorso della serie, probabilmente la guarderei anche. Il problema, brava, come sta dicendo Isabel, che vedo che io e lei ci stiamo intendendo in questo momento, che dice, io no, per me semplicemente era un ciao uscita di scena. Ecco, io quando ho sentito quella frase lì, purtroppo l'ho capita anch'io questa cosa, e sinceramente mi dà fastidio. Perché, ripeto, se fosse un'uscita di scena, parliamoci chiaro, almeno secondo me, sarebbe di molto brutta. Perché, ripeto, cioè, starebbe a confermare il fatto che Elnor, secondo me, all'interno di questa serie poteva esserci, ma poteva benissimo anche non esserci. Non lo so, ragazzi, io purtroppo ho dei problemi con Elnor ultimamente non andiamo molto d'accordo. Abbiamo molti alti e bassi. Quindi io sinceramente spero che nel prossimo episodio Elnor torni, così come torni anche 7 di 9, e che si rendano anche utili al concludersi delle vicende. E perché vi dirò la verità, se nel prossimo episodio, cioè se questo qua era effettivamente un ciao, grazie, arrivederci, e nel prossimo episodio e magari anche nella prossima stagione non ne sentiamo più parlare, non sentiamo più parlare di Elnor, io parto già subito con un voto basso, perché ripeto, secondo me è proprio un modo, cioè ti fa, non lo so, lo vedo come uno spreco di un personaggio con un ottimo potenziale. Però,
vabbè, ragazzi, intanto commentiamo questo episodio, certo, il successivo certo. Ci ripenseremo
per la prossima settimana. Per carità,
quindi
sono pronta a rimangiarmi tutto, ragazzi.
Ma io comunque voglio essere onesto, a me mi sembrerebbe troppo una serie anche su 7 di 9. Non lo so, io probabilmente sarò io, ma io sono tra quelli che desiderano cose nuove. Non mi piace troppo questo fare le cose un po' così, con fare una serie per ogni personaggio storico. Guarda, se dovessi farne su qualcuno storico, preferirei a questo punto più Genui.
Dai.
Totalmente, che so, ambientata dentro la federazione, qualcosa di con uno stile completamente diverso. Ma vedere una 7 di 9 con quello che è, fare un po' come la sezione 31 e farsi giustizia da sola con i suoi modi, non lo so, mi sembrerebbe troppo, almeno secondo me. Dai, vediamo.
Ci sono i nostalgici come Dario Gerbino e anche un po' come me, che dicono: possiamo avere una nuova serie con un'astronave, sette tizi in pigiama, così almeno più tranquilli, lineare, facile.
Sì.
Ma dai, torniamo, ora che possiamo, andiamo nel villaggio bucolico su Coppelius, dove tra androidi di vecchia e nuova generazione, con e senza emozioni, con e senza occhi gialli e pelle dorata, scopriamo un non sintetico. In questo caso l'unico non sintetico che ha la faccia di un sintetico, ed è il dottor scienziato pazzo Altan Inigo Sung, figlio emerito di Nunian Sung e sua moglie Giuliana, che casualmente ha le stesse fattezze di Data. Per cui da qui scopriamo che il dottor Sung, oltre ad aver fatto tutta una serie di androidi, li ha fatti tutti con la faccia di suo figlio, e poi anche la sua, vabbè, però sono dettagli. E anche in questo caso Brent Spiner ci regala una interpretazione un po' sopra le righe, che si confà perfettamente al carattere dell'attore, che in realtà è così, un po' supponente, un po' particolare. E scopriamo che l'unico personaggio che ha creato particolarmente compito e compiuto invece è Data, che è completamente l'opposto del suo carattere di persona, l'assurdo degli attori. Questo incontro secondo me è stato gestito male, perché poteva avere un pathos, un impatto emotivo molto più grande, molto più forte, sia per su Picard che sul pubblico, invece è stato smorzato subito. È stato appiattito subito nel svelare chi fosse veramente questo personaggio. Sentiamo la vostra opinione e poi leggiamo anche i commenti del pubblico. Vai, Jared.
Ma a me in realtà non è dispiaciuto troppo questo personaggio, voglio essere onesto, e non mi è nemmeno dispiaciuto il fatto che comunque si desse una continuità al discorso dei Sung. Sarà visto anche in Enterprise, una sorta di antenato, come vogliamo chiamare, sempre dei Sung. E poi si era visto in The Next Generation, proprio il creatore Data, e adesso si vede anche il figlio, quindi questa cosa di dare una continuità in realtà a me non dispiace, anzi la trovo molto Trek, almeno secondo me. Questa scena in sé in realtà inizialmente, quando l'ho visto, ho fatto un sussulto. Però in realtà a me non è, voglio essere onesto, poi qui si conosce anche Arcana, voglio essere onesto, a me in realtà qua non è dispiaciuto per niente, anzi vedere anche tutti questi androidi, vecchio modello, con tutta la pelle bronzo, come lo vogliamo chiamare, più sul giallo, più sudorato. In realtà, ti dico la verità, sono piaciuti tanto. In generale, fino a qui ero ancora convinto, almeno io. Fino a qui ero ancora molto convinto. Ma lascio la parola anche a Sofia, poi ai nostri spettatori.
Ma guarda, senti, io qui, a differenza di Elnor, sono d'accordo con te Jared, perché ora, io, come sapete ormai tutti quanti, non sono una così grande conoscitrice di tutto l'universo, comunque di buona parte dell'universo Trek, quindi io sinceramente il personaggio del, appunto, diciamo del nuovo Dottor Soong l'ho apprezzato, cioè non è un personaggio, come dice anche Flavio, grazie, non è un personaggio fuori posto, può starci, nel senso che gli hanno dato il giusto peso, secondo me, cioè gli hanno dato il peso che gli serviva giusto per questo episodio qui, ma penso che ci si fermerà qui, si arriverà al massimo al prossimo, ma poi ci si fermerà con questa storia qua. Quindi ti dico, riguardo il personaggio di Soong, ho veramente poco da dire, ma un plauso lo voglio fare a tutti gli androidi, che mi sono piaciuti veramente tanto a livello estetico, e ho trovato molto bello il fatto che, se si vanno a vedere bene, sebbene anche simili, comunque sono tutti diversi tra di loro, e questa l'ho trovata una cosa molto molto carina, e ho trovato anche una certa cura, appunto, all'interno di questa, appunto, per questo fatto qua. Quindi vi dico, a me sinceramente questa scena qui è piaciuta, è tra le rare scene che mi sono piaciute in questo episodio.
Sì, devo dire, comunque tra i commenti anche lì ci sono alcuni che danno per esempio ragione a me, come William Paghini, ci sono altri che invece danno più ragione a Max. Che qui siamo divisi anche fra noi, ma io comunque vorrei ringraziare le 71 persone collegate con noi a 12:20, quindi grazie a tutti voi che siete collegati. Dunque, andiamo avanti, Max.
Volevo solo sottolineare, sì, l'ipotesi di Rosbud, che riesce sempre a proporre soluzioni alternative che spero ogni tanto vengano prese davvero in utilizzo da parte dei produttori e della produzione, perché migliorerebbero molto la serie. La cosa figa sarebbe se fosse Lore, il cui corpo, a cui è stato dato un corpo nuovo invecchiato per non destare sospetti, ma ne dubito fortemente. Lo fosse davvero, non sarebbe male. In realtà poi più avanti scopriamo che, sulla base di un accenno che lui stesso fa, che Altan Inigo fa, che lui sta soffrendo di una qualche malattia per cui vorrebbe trasferire la propria memoria, la propria mente all'interno di un duplicato, di un androide, di un corpo sintetico, ma non ne ha le capacità e chiede quindi alla Jurati di farlo al posto di Bruce Maddox, che non c'è più. Voglio solo dire una cosa, in realtà questa procedura, cioè il trasferimento della mente di una persona in un corpo androide, suo padre l'aveva già fatta, perché l'aveva fatta con la madre. La mamma di Data, Juliana Soong, che noi vediamo in forma androide in Star Trek The Next Generation, è la madre, la moglie di Soong, la cui mente è stata trasferita in un corpo androide. Quindi la procedura già esiste, solo che hanno perso traccia di come portarla in atto. Passiamo comunque alla scena successiva, e tra androidi e androidi ne troviamo pure uno che appena entra in scena, diciamo, Tori cattivo, che ha imparato leggendo dei libri su Surak, vabbè, e suonando la lira vulcaniana, ha imparato a fare la fusione mentale vulcaniana. Su questo poi apriamo una grande parentesi.
Ci sono dei problemi su YouTube, Max, perché dicono questo video è stato rimosso per aver violato i termini di servizio di YouTube.
Accidenti.
Non so. Io penso, ragazzi, sia per il discorso dello streaming. Perché non si può più trasmettere in 720 su YouTube. Cioè in 720, diciamo in HD. E quindi penso che l'abbiano tolto per quello. Quindi, per chi ci seguiva su YouTube, vi chiediamo di seguirci a questo punto su Facebook. Comunque, poi la diretta la ricaricheremo anche lì, nel caso che qualcuno ha più piacere di guardarla lì, la ricaricheremo in differita anche su YouTube. Sì, sì.
Sto provando a comunicare, mandando un messaggio. No, non, YouTube non riceve neanche più i nostri messaggi scritti.
Posto.
Ecco. Va bene, noi andiamo avanti.
Dai, hanno chiuso. Intanto io che ci lavoro su questa cosa, tu Max prendi la
parola. Ok, va bene, tu vai a risolvere, io prendo in mano la situazione. Allora, no, sì. Semplicemente, la scena, in scena arriva un altro androide che ha le facette di Soji. Scopriamo essere la quarta androide per questi aspetti. Due, Jana e Sutra, erano state le prime androidi, ancora il modello precedente, con la pelle color bronzo e gli occhi gialli. Jana aveva avuto una brutta fine per mano, per volere del Commodore O, e ne rimane Sutra. Daj e Soji sono poi state mandate da Bruce Maddox in giro per lo spazio, e in questo caso Daj fa una brutta fine. Ora rimangono Soji e Sutra. Sutra è quella che vedete nella foto ed è quella che ha ottenuto la capacità di fare la fusione mentale. Allora chiede l'Agnes Jurati di poter accedere ai suoi ricordi dell'ammonimento che lei custodisce, perché gli è stato mostrato dal Commodore O tramite una fusione mentale, e scopre così che l'ammonimento non era un messaggio per umani o per non umani, era un messaggio indirizzato agli androidi, a dei sintetici. E da quel momento prende consapevolezza del fatto che, al di là di un chissà quale barriera stellare a milioni e milioni di chilometri, di anni luce, esiste una federazione di androidi pronta a instaurare un primo contatto con altri androidi e a cancellare dalla faccia della galassia tutti gli esseri in carne ed ossa, per riaffermare la supremazia degli androidi. A te, Sofia, dirci che cosa pensi di questa scena e i tuoi commenti. Nel frattempo noi facciamo passare sotto un po' di commenti, okay, dei nostri spettatori.
Ok, allora ragazzi, cosa si può dire riguardo questa scena? Qui, secondo me, tornano i problemi e soprattutto ne torna uno grande quanto una casa, che sinceramente è stata la cosa che mi ha fatto veramente cadere le braccia mentre guardavo l'episodio. A parte il fatto che, come hai accennato tu, Max, questo discorso di Sutra, che ha imparato a realizzare una fusione vulcaniana, in realtà tecnica che ci hanno spiegato varie volte nel corso delle serie di Star Trek, soprattutto anche nella serie classica, che comunque è un po' il culmine di un percorso molto lungo, che dura anni, insomma è una pratica molto particolare, una pratica insomma per la quale bisogna essere anche particolarmente predisposti, ci sono anni di studio, pratica, tutto quanto. No, lei è un sintetico, legge un libro e impara da sola. Va bene, facciamo finta che questa cosa vada bene. Il dubbio più grande però mio è stato questo, ma abbiate pazienza, e qui secondo me forse se ci fosse stato Elnor si sarebbe potuto rendere molto più utile se l'avessero sfruttato meglio. Perché con tutte le persone che ci sono, veramente è sembrata una buona idea andare a far realizzare una fusione mentale da un androide? Cioè, nel senso, noi ormai lo abbiamo capito, perché ce l'hanno detto anche varie volte, che c'è insomma questa tensione tra androidi e federazione, androidi umani e così. Quindi io mi chiedo, se ti rendi conto effettivamente che c'è qualcosa che non va con questi androidi, che c'è qualcosa che potrebbe scatenarli, che potrebbe insomma farli partire, non a caso tutti quanti adesso sanno che Soji potrebbe essere la distruttrice, e tutti quanti sanno che Soji è un androide, perché tanto ormai l'abbiamo appurato e lo hanno appurato tutti quanti, Picard ed equipaggio compreso. Io mi chiedo, ma perché? Non è tanto un perché, ma più che altro un davvero vi è sembrato una cosa intelligente da fare? A me qui mi sono cascate le braccia e mi dispiace, perché l'ho trovata veramente una gran cavolata, cioè l'ho trovato un errore molto grossolano, perché anche qui, cioè nel senso, si vede che in questo episodio si corre per arrivare da qualche parte, si corre per arrivare a quello che poi sarà effettivamente il finale, e tante cose sono lasciate, cioè tante scelte sembrano fatte tipo questa, tirando i dadi, molto semplicemente, cioè della serie a chi facciamo fare la fusione, vai.
Esatto, hanno banalizzato un caposaldo di Star Trek, secondo me. Come dice Anita Ardisia, la fusione mentale vulcaniana, che Spock non fosse capace, ci sta, in realtà poi è capace. Idem i vari mezzo sangue. Ma com'è che adesso è una cosa che ti può imparare? A me non andrebbe nemmeno se i Romulani ne fossero capaci, anche se lontani parenti. La fusione mentale era una delle cose che rendevano diversi e affascinanti i vulcaniani, era una cosa loro. Fosse stato un altro tipo di telepatia, ancora. C'è invece chi, come Walter Loggetti, dice: Sofia, parla direttamente a te, ma sono sintetici, sono superiori a qualsiasi vulcaniano. Onestamente, allora, onestamente io posso anche accettare il fatto che sia una sorta di potere acquisito con la consapevolezza e il controllo della mente e che gli androidi abbiano un'evoluzione tutta loro che può avere aspetti di questo genere. D'altronde lo stesso Data impara a fare la presa al collo vulcaniana, che però è una questione fisica, non è una questione mentale, quindi in teoria ci può anche stare. Però buttata lì, giustificata con un semplice "ha letto dei libri e suona la lira vulcaniana", è davvero banale e sconfortante. Jared riesce a emergere dal baratro di YouTube e dirci la tua?
No, più che altro ora sto ancora qua controllando quale sia stato il problema, ma io penso che il problema qua sia per il fatto della connessione che... Tu, Max, che ne sapevi di più di questa cosa della connessione di YouTube, di Netflix, sì, che l'hanno... Se vuoi provarla a spiegare, così spieghiamo.
Allora, praticamente questo grande periodo, questo lungo periodo che obbliga tutti noi a stare in casa, non più a solo a livello italiano, ma adesso sì, praticamente quasi a livello europeo, ha fatto sì che le reti di internet si congestionino molto, perché siamo tutti a casa e tutti connessi. Giusto per scongiurare il pericolo che la rete vada giù a livello globale perché non riesce più a reggere il traffico, alcuni grandi fruitori di servizi internet sono stati interpellati ed è allora stato richiesto di abbassare la quantità di dati che trasmettono, tra questi Netflix, Amazon e YouTube. Per cui Netflix e Amazon smetteranno di trasmettere in HD sostanzialmente i loro contenuti, e la stessa cosa fa anche YouTube. Poi le modalità sono diverse, c'è chi spegne semplicemente l'HD, c'è chi invece abbassa il bitrate, ovvero la quantità di informazioni che vengono trasferite. La nostra trasmissione, correggimi tu se sbaglio, Jared, è trasmessa in HD su YouTube,
sì, in 720p, quindi sì, esatto, in HD. Sì. Io penso che il motivo sia quello, ragazzi, perché sto guardando copyright, in realtà non ce ne dovrebbe essere, perché comunque siamo sempre molto attenti sui contenuti, e quindi in realtà sul copyright di solito è molto semplice, basta inserire una canzone di Star Trek e ti arriva il copyright, per quello noi usiamo comunque tutte delle sigle nostre o comunque delle canzoni free royalty proprio per non cadere nel copyright, quindi io penso il motivo sia quello. E ora mi dispiacerà dire che probabilmente anche nella prossima diretta dovremmo essere soltanto su Facebook. La caricheremo anche su YouTube in differita, però la diretta sarà per forza di cose su Facebook. Fino a quando non finisce, insomma, questo periodo, penso ci dovremmo un po' adeguare.
Esatto, beh, torniamo.
Mi dispiace un attimino per chi magari aveva proprio iniziato a seguirci tramite YouTube, perché è anche più comodo, ci puoi seguire dalla TV, ci puoi seguire, insomma, molto più fluido, però ragazzi, vale pazienza e dovremmo stare su Facebook, come dice anche Daniele Procelli. Va bene, parliamo di questo episodio. Ora dico la mia e poi ti lascio.
Vai.
Allora, a me questa scena qua non è piaciuta per niente. Non vi ho ascoltato molto prima perché ero concentrato a risolvere i problemi. Perché non mi è piaciuta? Perché per me devi avere dei poteri telepatici per fare queste cose. Secondo me un sintetico non è esattamente adatto a fare questo tipo di cose, non perché hai letto soltanto un libro di Surak o hai letto dei libri, allora automaticamente diventi un esperto di fusione mentale vulcaniana. Non è che se mi metto a guardare i polizieschi allora mi improvviso carabiniere, non funziona esattamente così, almeno io la penso così. Andiamo avanti.
Beh, ma Daniele Colantoni ci ha fornito la soluzione, sarebbe bastato che inventassero una cosa tipo fusione sintetica con un altro gesto e una spiegazione scientifica, un flusso EM, un'onda positronica mentale, qualunque altra tecnociangia che noi avremmo digerito tranquillamente, sostanzialmente. Bene, detto questo andiamo avanti e che cosa troviamo? Un confronto diretto tra geni. Abbiamo il dottor Altan Inigo-Sun e Agnes Giurati che si confrontano tra di loro. In particolar modo Inigo rimprovera pesantemente la Giurati per aver ucciso Martin e la accusa pesantemente di ciò che ha fatto, le dice di vergognarsi e le offre la possibilità, in maniera molto opportunistica, di fare ammenda, ovvero di far vedere che sta lì dentro quel contenitore, che sta realizzando un corpo sintetico per se stesso in cui vorrebbe trasferire la propria mente. Ma siccome il buon Maddox non c'è più ed era proprio Maddox che si occupava dell'aspetto del cervello positronico della mente, mentre Inigo si occupava dei corpi, ha bisogno di aiuto. E chi, se non proprio Agnes Giurati, che ha condiviso il lavoro di Maddox in passato, sarebbe la persona ideale per aiutarlo? Ovviamente Agnes accetta immediatamente, lo faccio subito, pronta, eccomi qua, tradisco tutti e mi metto subito al servizio dei cattivi. Olè. Sofia, ti vedo sogghignare, a te la parola.
Ma mi vedi sogghignare perché ti dico, a me sinceramente, insomma, allora, a parte che la Giurati non l'ho mai odiata così tanto, a differenza magari vostra, e boh, sinceramente mi ha fatto piacere vedere un po' questa, diciamo, questa collaborazione che si va a creare tra i due. Non mi è piaciuto particolarmente il modo in cui il dottor Sung, posso chiamarlo così, sì, la tratta all'inizio, perché insomma, porella, cioè, è chiaramente pentita rispetto a tutto quello che ha fatto, lo vediamo chiaramente, cioè è chiaramente pentita di aver ucciso Maddox, questo è palese. Quindi qui mi sento sinceramente di spezzare una piccola lancia nei confronti della Giurati, che mi è dispiaciuto vederla trattata così male. Però dall'altra parte, sinceramente, mi è piaciuto vedere questo avvicinamento, questo complotto. Sono molto curiosa di vedere dove andrà a parare, se andrà a parare effettivamente nel corso del prossimo episodio, oppure se passeremo direttamente alla seconda stagione. Quindi vi dico, per me sinceramente questa scena qui è promossa.
Jared?
Ma sono combattuto, voglio essere onesto, sono combattuto perché sinceramente l'ho trovata forzata, voglio essere onesto. L'ho trovata forzata e fa quasi capire che probabilmente, almeno secondo me, Picard finirà lì dentro, cioè farà un po' la stessa fine, visto i problemi che ha.
Secondo
me viene trasferito dentro un androide con altre fattezze e un altro attore più giovane farà Picard. E se diventa una roba così,
no Dio mio,
no, secondo me sarà diverso.
Come sarà secondo te?
Secondo me quello sarà il corpo di Data. Secondo me quello è un'immagine, è una copia di Altan Inigo-Sun, e quindi ha la faccia di Data ed è un Data anziano e umanizzato. Non riusciranno a metterci dentro Altan Inigo perché morirà nell'attacco per tanti altri motivi, ma avremo quel famoso neurone positronico dentro Soji che potrà essere estrapolato e messo lì dentro e rigenereranno Data, secondo me.
Dici?
E Picard ce lo teniamo malato. Basta. Picard ce lo teniamo malato. Ma magari mi sbaglio, è la mia opinione questa, mica è oro colato.
Però è ganza, cioè devo dire che come opinione, diciamo che fa sperare molto meglio rispetto al vedere un giovane Picard fiero e rigenerato che si aggira.
Okay.
Comunque William Pagini stasera sta con me al 100%.
Vabbè, però abbiamo un Manuel Lucarini che dice no, ti prego, picare Android. No, appunto, perdono ascolti se lo fanno. Abbiamo un Riccardo Frasca che... esatto. No, volevo solo salutare Riccardo Frasca che ci saluta. Buonanotte, buonanotte anche a te. Vedo un... aiuto, correte veloci. Praticamente come è successo sempre a Patrick... con gli X-Men, cioè il ringiovanimento.
Io però si chiamassero James McAvoy.
Eccolo lì.
allora forse
no, invece c'è Gianpietro Onali che dice, mi dà ragione, mi prendo io la parola, la missione non era partita per quello, infatti rigenerare date al... Star Trek Picard alla fine è alla ricerca di Data, quindi alla fine Data lo dobbiamo trovare, su, andiamo a metterlo da qualche parte. Vabbè dai, sono solo supposizioni. Vedi che c'è Stefano Prates che dice che è troppo bella la mia opinione, quindi non la faranno, per cui saremo a posto. Va bene dai, passiamo oltre e andiamo a un altro confronto molto importante, un confronto tra Picard e Raffi. Jared, a te la parola, a te introdurre.
Beh, questa scena c'è... ci ricolleghiamo un po' al punto 2 in cui Picard racconta un po' a tutti, condivide un po' a tutti la sua malattia e il suo stato di forma, però nel punto 2, diciamo all'inizio, dice però basta, ne parliamo adesso e non ne affrontiamo più. Invece lei si scrive e dice no, guarda, lo affrontiamo e io ti chiedo per forza un abbraccio, gli do un abbraccio. E devo dire che questa scena, pur non essendo poi di tutta questa utilità all'interno dell'episodio, devo dire che l'ho trovata graziosa. Almeno questa, devo dire che mi ha convinto al 100%. Mi è sembrata una scena sincera, non forzata. Sofia?
Ma guarda, concordo pienamente con te, tra l'altro perché ci sono anche il fatto... che a un certo punto c'è Raffi che in inglese gli dice I love you, che in italiano è stato tradotto come ti voglio bene, giustamente, e gli fa a un certo punto, cioè dice una cosa del tipo Picard, tanto non mi aspetto che mi direi lo stesso, e Picard gli fa, ma non te lo, cioè, della serie, non te lo aspetti o non vuoi che te lo dica? E sinceramente mi è piaciuto molto. Qua questa scena qui approvatissima, va tra le poche che mi sono veramente piaciute tanto nel corso di questo episodio. Qui una lacrima mi è quasi scesa, ti dirò la verità.
Sì, è una scena costruita per commuovere e per rimarcare, cosa che è comunque presente in tutto l'episodio, negli occhi di Raffi, come avevi già sottolineato all'inizio, quanto forte sia il legame tra queste due persone, quanto si vogliano bene e in particolar modo quanto Raffi si senta, nonostante il rancore avuto negli ultimi periodi, debitrice nei confronti di Picard. E Picard che cede e anche lui ammette di voler bene a Raffi è una un altro modo per farci capire che è invecchiato. Per di più questo episodio è un po' come l'episodio dei saluti di Star Trek Discovery, cioè tutti si congedano, tutti vanno da una parte, dall'altra, salutiamo Elnor, salutiamo Raffi, salutiamo Picard, salutiamo Rios, c'è anche una scena in cui Rios e la Giurati si salutano, c'è un susseguirsi di saluti che porta a un pathos crescente, a uno stato emotivo crescente che qui trova il compimento e ovviamente non può che toccare. Anch'io che sono un detrattore di questo episodio, proprio non lo sopporto molto, qui ho dovuto cedere un attimo al fazzoletto e dire vabbè dai, ok, fatemi piangere, basta, andiamo oltre. Volevo leggere un commento non toccante, divertente, però è passato. Ecco qui, Leopoldo Papa che dice questa scena ha un problema di bilanciamento dei capelli. Se ne troppi da una parte e troppo pochi dall'altra. E Riccardo Frasca, scusate, io prima ti ho salutato, Riccardo Frasca, ma tu sei rimasto, salutavi Davide Piccillo, va bene, allora salutiamo Davide Piccillo, abbiamo fatto anche questa. L'ultimo rabito salva questa scena di tutto l'episodio, e vedrete che alla fine su su qualcosa siamo tutti
d'accordo. Sempre, sì, sì. Io comunque volevo dire che dai, ci proviamo anche nella prossima diretta a collegarci su YouTube in contemporanea. Se vedete nuovamente il problema, sapete il motivo e venite su Facebook. Facciamo.
Certo.
Vai, continuiamo.
Buonanotte Gianmaria Cilipoti. Buonanotte. L'ora è tarda. Andiamo avanti e abbiamo. Oddio, santo. Vabbè, ragazzi, sì, buonanotte a tutti. Vado via anch'io perché non si può vedere.
Possiamo chiuderla qui, ragazzi.
Dio mio. Narek fatto prigioniero viene messo in una sorta di cella di detenzione. Novità per quanto riguarda gli abitanti di Coppellius, perché non hanno mai detenuto nessuno, e Narek si deve confrontare prima con la sua carceriera, o meglio la guardia carceriera, che è Arcana?
Si chiama? Sì, mi sembra sia la sorella, però lo sai.
La sorella di Arcana?
Appunto dice un altro nome.
Allora l'altra. Va bene, ok, è la sorella gemella di Arcana. Nota di colore, tutti i doppi che vedete nell'episodio sono tutti gemelli veri.
Ma dai.
Sì, hanno usato gemelli veri.
Ho visto con Amazon nelle schede, sì, sì, sì.
Tutti gemelli veri. Vabbè, si confronta poi anche con Soji, e qui lui prova in maniera veramente bieca a circuirla dicendo ti amo, mi dispiace, non volevo ucciderti ma avevo paura, cioè se ne inventa tutte pur di cercare di circuirla, ma lei è spietata e proprio gli dice che si vergogna di lui, si vergogna di se stessa per provare vergogna di lui, cioè proprio lo distrugge. Ma poi arriva la sorella cattiva, arriva Sutra, che ordisce qualche trama particolare, siccome tra cattivi si intendono, alla fine farà modo e maniera di farlo evadere. Vabbè, vai Sofia, hai già le mani in testa, vai e spara.
Non voglio dilungarmi troppo, dico solo colibrì. Cioè, credo che sia l'unica cosa da dover dire, perché... No, raga, guarda, non mi voglio esprimere oltre, cioè, non... No, mi fermo qui. Dico solo colibrì, basta, non aggiungo altro, ragazzi, perché se già le mie braccia erano cadute in terra prima, qui hanno toccato il piano di sotto, cioè, adesso devo ripagare il soffitto dei vicini, perché scusate, ma la conclusione è orrenda, il modo in cui si libera è veramente penoso, e vedere quella poveraccia, che tra l'altro a un certo punto la si vede pure stesa non so cos'è,
sì, che sia. Non andiamo avanti.
Ok, scusa. Comunque, no, oscena, andiamo avanti, vai.
Chiaro. Andiamo avanti, la mia opinione la sorpasso. Sto
va bene, guarda, track, eccola qua, così ecco. Almeno la vediamo. Allora, dico subito una cosa. È inammissibile a livello narrativo, cioè, allora, un essere umano banale come Narek, ninja come Narek, non può in nessun modo accoppare un sintetico che è dotato di forza, super sensi e qualunque altra cosa, piantandogli una spilla di colibrì in un occhio, data nella sua vita, nelle 7 stagioni di TNG, ne ha subite di ogni ed è sempre rimontato, ricomposto, ricostruito, rimesso assieme da la dottoressa Crusher e Jordi LaForge. Quindi non mi puoi ammazzare un androide col becco di un colibrì in un occhio. Neanche se è un altro androide, se non è stato Narek ed è stata Sutra, neanche in quel caso, perché non lo disattivi con questo, cioè sono esseri ultra forti, ultra resistenti, non ha minimamente senso. Come non ha senso lasciarla lì intraiata con il colibrì piantato nell'occhio. Cioè,
però quel colibrì lì sarà fatto comunque come un androide.
Certo.
Sì, ma almeno toglielo, cioè, scusa.
No, ma poi Sung, che va via a piangere l'androide morto, e non piange l'androide, piange l'occhio. Dice, oh, il tuo bellissimo occhio. Ma non ha senso tutto questo, non ha completamente senso. In realtà poi viene sfruttato da Sutra per fare il suo mega discorsone sul quanto gli esseri viventi siano poco affidabili e quanto bisogna adempiere all'ammonimento e quindi mandare a quel paese tutti gli esseri viventi e unirsi a questa grande federazione di androidi che è lì che aspetta un primo contatto. Scena orribile. A voi.
Vabbè, che dire, un finale un po' scontato, cioè onestamente che Sutra fosse la cattiva si era intuito tipo da subito.
Aveva scritto in fronte, sì, quando è entrata, cioè... Ora, io...
Poi il fatto che onestamente non mi è piaciuto è che a inizio episodio Arcana, la sorella dell'altra morta, vada a Picard e dice sono commossa, come dire, sono onorata di vederti di là, e poi lo condannano, cioè boh, non ha tanto senso. Capisco che poi c'è stata la visione con l'ammonimento, come si chiama, allora lì poi hanno cambiato anche idea, però boh, sinceramente non sono affatto convinto. Vediamo che cosa saranno questi esseri superiori, questi androidi superiori o come li vogliamo chiamare, ma secondo me non li vedremo nemmeno, e io ho paura che li vedremo come cliffhanger dopo tutta la battaglia con i Romulani. Li vedremo lì e poi comincerà poi la seconda stagione, e se finisce così è veramente una roba orribile, voglio essere onesto. Ma sentiamo cosa dicono anche i nostri spettatori, vediamo un
vai.
Po' Manuel Lucarini, seduta la Rizzo se la giocano tutta la vita la Rizzo,
ma
assolutamente,
ma stai scherzando,
se fosse cattiva ha lampeggiato questi attributi. Dicevo,
ma sì,
comunque sì, tanti dicono,
guarda,
no,
io
diciamo non c'è nessuno, almeno poi se mi sbaglio scrivetemelo, non c'è nessuno che comunque questa scena qui l'ha apprezzata, almeno io vedo. Giusy dice stanno testando la pazienza dei tre.
Sì, qui ci hanno messo veramente a dura prova, ci hanno messo veramente a dura prova con due o tre trovate narrative che sono proprio difficilissime da digerire secondo il canone Trek, ma neanche secondo il canone, a volte secondo la logica Trek, proprio le cose così non sono mai andate. E come hai detto tu, Jared, il timore che tutto questo non si risolva, o meglio, si risolva la questione con i Romulani, ma non si risolva la questione con gli androidi della federazione di androidi che aspettano da qualche parte, questo sentore c'è, ce l'ho anch'io onestamente, e temo davvero che possa essere il filo portante della prossima serie, scusa, prossima stagione, e onestamente io sono stufo di avere questi androidi stereotipati, cattivi. Basta, Star Trek aveva avuto il pregio con Data di proporci un androide buono, un androide evoluto, integrato con questa ricerca dell'umanità. Ecco, era molto, molto più avanti rispetto a tanti altri modi di proporre degli androidi. E adesso siamo ritornati in un canone classico della fantascienza più che abusato. È veramente stancante e stereotipato, e onestamente non mi va, e questo è anche uno dei motivi per cui il mio voto è stato così basso su questo episodio. Nella prossima scena
arrivano
loro!
Vabbè, dai, si può ipotizzare il finale. Il finale te lo dico così: arrivano loro, li stanno per farle a fettine. Arriva la flotta di quella che deve arrivare a Deep Space 12. Si inizia a combattere a vicenda. A un certo punto finisce l'episodio in cui arrivano questi entità superiori e cliffhanger, e ci vediamo alla prossima stagione. Invece facci vedere un Enterprise, già almeno al meglio, diciamo, almeno gli animi un pochino, ma secondo me va a finire come ti dico io. Spero veramente di sbagliarmi, spero veramente di sbagliarmi, perché non voglio avere ragione, voglio avere torto, quindi spero di sbagliarmi.
Guarda, anche in questa scena, quella che vedete adesso, cioè dell'arrivo dei Romulani, questa è la nave, diciamo, ammiraglia su cui c'è O, ci ho trovato un errore. Ovvero che i Romulani chiamano O Commodoro O, che è il grado che lei aveva quando era sotto copertura nella federazione, nella flotta. Qui sarà un'altra cosa, la chiameranno con i gradi Romulani, sarà colonnello, sarà qualunque altra cosa. Però chiamarla Commodoro O, capito che la conosciamo così e vogliono che il pubblico la riconosca. Ma se anche l'avessero chiamata magistrato O, centurione o che ne so, altra roba di questo genere, non sarebbe andato benissimo, tanto ce la fate vedere, quindi non ci saremo certo stupiti. Vedo Rosbad che dice: io a questo punto spero vincano i Romulani. Io spero i Borg, spero nella collettività Borg rinata, e che azzera tutti e li manda tutti a quel paese. Invece c'è Leopoldo Papa che, vabbè, grazie, sì, magari arriva la flotta stellare capitanata dall'ammiraglio Janeway, sarebbe un gran bel colpo.
Colpo bello.
Esatto. Infatti Luigi Coppola dice: solo il cubo Borg potrebbe farcela contro 218 falchi da guerra, quelli che stanno arrivando. Peccato però che sia precipitato, ma magari lo rimettessero in piedi, magari riuscissero davvero a ripristinare tutto. E Isabel Izzo Drinkwater dice: e se fossero i super sintetici fossero i Borg dall'altra parte, se fossero un'integrazione Borg sintetici, una nuova razza assimilata, potrebbe anche essere, esatto.
Guarda, se questa razza fosse interessante, fosse trattata bene, tutto quanto, te lo posso anche accettare, però boh, le premesse sono molto deboli, almeno secondo me.
Assolutamente sì. Va bene, c'è chi invece propone un finale alternativo più psicologico. Ora, finita la diretta, vi caricheremo su Telegram il trailer del prossimo episodio e lì di psicologico non c'è niente, ve lo anticipo subito.
Io non ho ancora visto questo trailer, quindi lo vedrò insieme a voi, ve lo dico subito.
No, no, lì di psicologico proprio non c'è niente, lì sono botte da orbi, però, però va bene, non è detto che sia solo un'illusione di qualche minuto, come in questo episodio combattono nei primi due minuti e poi calma piatta per tutto il resto del tempo. Direi che a questo punto possiamo dichiarare concluso il nono episodio. Torna il popolo di Vigil.
Questo sarebbe interessante. Questo sarebbe interessante. Bravo Riccardo. Vai Max, sì, direi che sì, questo episodio è concluso e anche per fortuna.
Ci siamo andati giù un po' pesanti stasera.
È la più divertente è condividere tutto questo insieme a voi spettatori, perché davvero episodi come questo facciamo spesso fatica, però ci date tanta tanta soddisfazione.
Bene, vedo che Riccardo si è frascaricato, sta canticchiava. Oh Comodoro, oh, ok, va bene, siamo alla frutta. È il confinamento in quarantena che ci stava cominciando a far delirare. Passiamo a quello che è, per tutti i nostri episodi, il consiglio per gli acquisti. Siccome sappiamo che è un periodo particolare, fare acquisti o farseli spedire è complicato se non rischioso, proponiamo un acquisto che, se lo prenotate adesso, vi arriva a giugno, quindi magari a giugno siamo più tranquilli e possiamo comunque prendere in mano questo simpatico libro. Si chiama Star Trek Quibbles with Tribbles. Tra poco vi mando, se avete pazienza, vi mando subito il link, se vorrei, eccolo lì nel posto sbagliato.
Star Trek Discovery. Ah, eccoci.
Pensavi, no, i nostri piccoli problemi di regia arrivano. Ecco, vi mando subito il link al nostro articolo sul sito www.tolkingtrek.it, dove trovate tutti i dettagli. Si tratta di un libro disegnato ricchissimo di immagini, al cui interno trovate tutta una serie di quiz tipo dov'è Wally, per capire. Avete un disegno immenso pieno di dettagli, vi viene chiesto di trovare alcune cose, le incongruenze, il tribolo esplosivo, cinque dettagli che non fanno parte dell'episodio disegnato in quella particolare tavola. E lo si può godere anche se non si conosce l'inglese, perché in realtà la parte scritta è talmente poca che è tutto disegnato e vi potete cimentare in questa caccia ai dettagli. Comunque le cose più specifiche le trovate all'interno dell'articolo, nel nostro link. È un bel regalo, secondo me, che uno, un fan di Star Trek, si può fare. Detto questo, preparatevi per i selfie, perché stiamo per farvi vedere la immagine anteprima del prossimo episodio. Siete pronti?
Selfie alert.
Eccoci qua, l'immagine è questa.
Qua. Oh sì.
Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Allora, innanzitutto diciamo che questa immagine ricorda un'altra immagine che abbiamo visto in Star Trek Discovery, ovvero il mondo del futuro sotto il controllo di controllo, con tutti i tentacoli meccanici che arrivano sulla navetta di Pike e Ash Tyler. Questo sembra essere una breccia sul futuro, o comunque sul mondo dei super sintetici, con le loro armi, in questo caso questa specie di tentacoli, che si avvicinano. Davide Randi invece dice arriva Nero, e potrebbe anche essere, Quindi questa immagine scopriremo che cosa vuol dire solo nel prossimo episodio. Intanto facciamoci il selfie, eccoci qua, io lo faccio con la tazza di Dada.
Dai.
Avete fatto?
Perfetto. Speriamo di sì.
Ricordiamo che dovete mandarceli sempre via messaggio privato alla nostra pagina Facebook. Sta dentro la transcurvatura, ci dice Riccardo Frasca. Ancora un po' Star Trek, ancora un po' e Star Trek diventa Matrix.
Ma sì,
sì, comunque
dai.
Non è mai successo, ma voglio cambiare il mio voto iniziale in diretta.
Vai.
Sì, sì, non è più 6, ma è 5. Non
ce ne faccio più. Ah,
6. No, no, oh, dopo God. Tutto questo ho cambiato voto, quindi 5. Eh sì, ragazzi. Diciamo ragazzi. Che boh, dai, diciamo anche una piccola cosa. Secondo me, finale a parte, parlo di questi 9 episodi. Secondo me Star Trek Discovery per il momento, secondo me, è una serie di gran lunga migliore. Aggiungo di gran lunga, almeno secondo me. Perché, ma non parlo a livello di dettagli, che magari quelli possono essere fatti bene anche in Picard, ma parlo a livello di episodi, di ritmo, di tutto quanto. Secondo me è molto più godibile, non so voi ragazzi, poi magari ne parliamo meglio dopo il prossimo episodio, che sarà l'ultimo, ma per ora è chiaro che una mezza delusione, almeno per me, c'è. Diciamo, mi aspettavo meglio, però voglio comunque aspettare il finale, perché il finale può ribaltare tutto, come dice, chi è che lo dice?
Alessandro Borghese.
Come Alessandro Borghese. Quindi dateci un episodio da 10 e noi ribaltiamo.
Guarda, se posso approfittare, vorrei fare anche una piccola considerazione riguardo, appunto, ovviamente anch'io sono pronta a cambiare totalmente la mia opinione, però come dicevo precedentemente, prima che si entrasse in diretta a Max e a Jared, io vi devo confessare una cosa: se non fosse stato per il fatto, appunto, il fatto di essere integrata all'interno delle dirette, cosa che mi fa veramente tantissimo piacere, infatti voglio cogliere l'occasione, arrivati quasi alla fine, per ringraziare Max e Jared che mi hanno ospitato nel corso di queste dirette, che sono stati molto gentili, molto cari. Vi dirò la verità, io purtroppo da, diciamo, novizia, Picard l'ho seguito settimanalmente, perché appunto avevo da, diciamo, badare, tra virgolette, alle dirette. Se l'avessi dovuto vedere senza avere, diciamo, lo stimolo della diretta, quindi di commentarlo anche tecnicamente insieme a voi, o comunque di parlarne qui insieme a voi, probabilmente dopo il primo episodio mi sarei fermata. Non perché l'avrei droppato, ma perché mi rendo conto che purtroppo si basa tanto, ma veramente tantissimo, in questo episodio non fa altro che darne, che darne tranquillamente la riprova, su tutta una serie di personaggi e anche avvenimenti che io non posso conoscere, perché non ho visto quello che è venuto qui, quello che, appunto, che è stato prima. Se Discovery comunque bene o male si riallaccia, sì, è chiaro, anche all'universo più grande, al macro universo di Star Trek, però secondo me Discovery sotto questo punto di vista è più godibile, cioè è anche più godibile, mentre invece Picard, mi ha fatto piacere guardarlo, mi ha fatto piacere guardarlo in funzione delle dirette, ma ho fatto un po' fatica, sarò sincera, ho fatto un po' fatica a godermelo. Poi comunque certi episodi mi sono piaciuti di più, certi episodi mi sono piaciuti di meno, questo si capisce anche dai voti che ho dato, che comunque sono sempre stati relativamente alti. Però ecco, vediamo come va a finire.
Bene. È arrivato Max, il momento dei saluti. Ah, vuoi la mia opinione?
Vai, sì, tanto ormai.
Allora, sì, altissime aspettative e... Il problema, allora ragazzi, il problema è che il cuore da vecchio fan è rimasto lo stesso alla fine dei conti, per cui mi emoziono quando vedo Data in sogno, mi emoziono quando vedo Riker e Diana che appaiono, e forse è quello il momento più bello per me di tutta questa stagione finora. Vedere Picard in questa condizione così di defiance mi affligge, mi dà fastidio, mi fa dispiacere. Vedere una storia che in The Next Generation sarebbe stata risolta probabilmente in due episodi, un finale di stagione e un inizio di stagione successivo, dipanata in 10 episodi con una dilatazione della storia fin troppo eccessiva, mi dà un pochino fastidio. Per cui sì, sono partito con altissime aspettative e pian pianino mi si è un po' smorzato l'hype. Che cosa può succedere adesso? Può succedere che nell'ultimo episodio, come hanno fatto anche con Discovery, e io vedo moltissime similitudini nella costruzione della storia di Picard e della serie di Discovery, perché bene o male il comparto produttivo è sempre lo stesso, tirino fuori il coniglio dal cilindro e ci facciano battere il cuore con una Enterprise AEX, con il ritorno di un super personaggio, poi può essere la Genoa al comando di una flotta, con una situazione che ti fa respirare Star Trek a pieni polmoni, e allora dici va bene, sì, perdono tutto. Però onestamente con questo episodio, in particolar modo, io mi sono molto stancato perché non arrivi a niente, è una storia banale, ritrita, non la sopporto, incomincio a non sopportarla più. Ecco, incomincio a non sopportarla più. Basta, se no vado peggio, se però più vado avanti più
abbasso la... Allora, io non mi sento comunque di bocciare tutta la serie su tutta la linea, anche perché comunque dobbiamo ancora vedere un episodio.
Certo.
Però è chiaro che non è ciò che mi aspettavo di vedere, e mi aspettavo di vedere qualcosa, non lo dico con arroganza, ma qualcosa comunque anche di superiore allo stesso Discovery, che comunque fare il paragone e dire Discovery è meglio non significa insultare,
no.
Perché comunque io la reputo Discovery una signora serie, per me lo è, perché comunque ha un comparto tecnico altissimo e anche superiore a Picard, perché come ci dice anche la nostra Sofia, Picard in grosso modo ha una regia molto scolastica, almeno ci ha fatto capire in diversi episodi, invece con Discovery c'era qualcosa in più. Non lo so, io avevo molte più speranze, dico la verità, e piano piano devo dire che sono andate sempre più a calare. Ora io spero veramente in un episodio che ribalti tutto, che sia geniale, che collega tanti punti nascosti all'interno degli altri episodi, che magari ci faccia dire a tutti guarda, è bellissimo. Però sino ad ora, per questi 9 episodi, anch'io, come dice anche Stefano Cannavale, non sono pienamente soddisfatto, me l'aspettavo diverso. Vabbè, vedremo, dai. Comunque vogliamo dire che comunque rispettiamo anche chiunque la pensa diversamente da noi, soprattutto anche a chi è piaciuto tantissimo, rispettiamo davvero tutti quanti, e noi le facciamo passare un po' tutti i commenti, magari gli insulti, quelli evitiamoli, sia se ne parliamo bene sia che ne parliamo male, ecco, magari almeno quelli. Diciamo, cerchiamo di mantenere sempre un linguaggio abbastanza, diciamo, rispettoso.
Finiamo con un messaggio positivo, allora, dai. Claudia Polloni che dice: io fino a questo episodio mi è piaciuto. Perché è giusto così. È giusto che ci siano anche questi, dai.
Dai, meno male Claudia. Ma io ho detto, se il finale ce lo fanno bello, ribalta tutto, bene, sono felice di sbagliarmi, ma io spero di sbagliarmi, questo è il bello, io spero di sbagliarmi. Se è un episodio migliore di questo, ma che comunque non risolve tutto quanto, le aspettative rimangano un po' deluse. Infatti molti vedo tra i commenti che comunque ci danno anche un po' di ragione, perché avevamo aspettative alte, basta, non importa, immaginiamo trame di intrecci quando le cose si dice libera Messina. Vabbè, dai ragazzi, è arrivato il momento comunque di chiudere questa trasmissione. Vi ricordo che da mercoledì andrà in onda anche su Fantascientificast, quindi la troverete anche su Podbean, su YouTube, su iTunes, sui canali di Fantascientificast, troverete anche le live Talking Trek. La ricaricheremo comunque anche su YouTube, se non stanotte, domani, così almeno chi non ha avuto tempo di vederlo la recupererà lì. Ovviamente cercheremo anche nella prossima puntata di riproporla anche su YouTube. Se vedete che la diretta crolla, è evidentemente il discorso dello streaming, e allora a quel punto passate poi a Facebook. Ringraziamo tutti, ringrazio sempre Max e Sofia per la propria professionalità e ringrazio davvero tutti i nostri spettatori. Quindi grazie a tutti. Qualcosa da aggiungere, ragazzi?
Io niente.
andate sul canale Telegram a votare il sondaggio sul nono episodio, se non l'avete ancora fatto, e a guardarvi il trailer.
Scusate, è l'ora tarda.
Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.